c'è un ponte a Ginevra che si chiama Pont du Mont Blanc. Si trova esattamente nel punto in cui il fiume Rodano si butta nel Lac Léman, il lago di Ginevra, appunto. Attraversando il ponte e continuando a camminare in direzione nord-est, la riva del fiume Rodano diventa la riva del lago. Ed è una passeggiata che evidentemente piace fare a parecchie persone, perché in quella zona si concentrano diversi hotel a 4 e 5 stelle con un certo viavai di persone che tutti i giorni passano o visitano quel punto. Camminando in direzione del lago si arriva alla Rotonde du Mont Blanc, una piazza pubblica che affaccia sul lago e in cui l'accesso ai veicoli non è permesso e che quindi lo rende un bel posto per fermarsi e godersi il panorama. Molta la gente lo fa e onestamente non mi sento di biasimarla, visto lo scorcio. In questa piazza, in quel fazzoletto che affaccia sul lago, c'è una panchina. Su questa panchina siede una scultura in bronzo. Potrebbe essere un uomo, potrebbe essere una donna, non è facile da dire perché lo stile minimalista con cui è realizzata non ci fornisce grossi elementi per capirlo, ma non è tanto questo a rendere interessante l'opera, è quello che guarda. In un posto del genere ci si potrebbe immaginare una di quelle statue che spesso vengono posizionate in punti di interesse cittadino e che in qualche modo ammiccano al turista. Sculture sedute su una panchina ma senza occuparla del tutto, lasciando uno spazio per chi vuole sedersi lì a fianco, magari farsi una foto, insomma interagire in qualche modo. Ma non è questo il caso. Questa scultura è seduta su una panchina troppo piccola per due persone. Sta lì, da sola, col capo chino. Non guarda la piazza né è interessata a interagire con qualcuno in carne e ossa. Quello che guarda è il proprio torace, nel quale è aperto un gigantesco buco, vuoto. Melancholy, così si chiama l'opera, sta da sola, in mezzo alla gente, e guarda il vuoto che ha dentro. Iniziamo? Dai!
Clack! Tra le altre cose, un podcast.
Fermarsi lì, in quel punto, a guardare Melancholy potrebbe far insorgere una sorta di dissonanza tra il punto in cui siamo e quello che stiamo guardando. Il fiume, il lago, le persone che si scattano foto delle vacanze e quelle che semplicemente vanno in giro alle prese con gli impegni della giornata. Un posto pieno zeppo di volti, di suoni, di dettagli da guardare e quella scultura sta lì, nella sua solitudine, a fare i conti con un'assenza. Albert Jory, l'artista che l'ha realizzata, aveva molto chiaro l'intento creativo e il messaggio che l'opera voleva veicolare. Quella figura seduta su una piccola panchina è Jory stesso, che prova a fare i conti con l'enorme buco che la morte della moglie gli ha lasciato dentro. È un'opera che mette al centro quel buco. È come se Jory avesse creato una sorta di cornice in bronzo funzionale a quell'enorme mancanza che voleva rappresentare. Quella è l'opera da osservare, non la statua in sé. Eppure quella dissonanza che dicevo prima mi colpisce ogni volta che la guardo, perché pur sapendo il motivo per cui quell'opera è stata realizzata, pur avendo molto chiaro il messaggio che l'artista sentiva l'urgenza di comunicare, io non posso fare a meno di leggerla in un altro modo, in qualcosa che risuona di più con me, con la mia esperienza, col mio modo di essere in un determinato spazio fisico, uno spazio che non è neanche privato, è condiviso da un sacco di altre persone. Dentro a quel buco, che per Jory è il vuoto, io non riesco a non vederci tutto quel mondo di persone, di suoni, di dettagli, di storie che lo attraversano. Mettendomi di fronte alla statua, io vedo una persona che si guarda il torace e dentro a quel torace succedono un sacco di cose. Dei bambini giocano a rincorrersi, una signora in bicicletta suona il campanello per far sentire che sta arrivando, una coppia passeggia annoiata sulla sponda del lago e una ragazza sta scrivendo qualcosa sul suo smartphone. Per me, quella statua guarda questo e può guardarlo proprio perché nella sua forma, nella sua interezza, si è creato uno spazio. Uno spazio in cui questo mondo può entrare, può essere visto, ascoltato, può diventare parte integrante dell'opera, tanto quanto la panchina su cui si siede o le braccia o le gambe che la sostengono. è una dissonanza, perché lei sta lì da sola, ma dentro al suo corpo passano pezzi interi di mondo. È una dissonanza perché Jory l'ha realizzata per un motivo, e chissà per quale altro motivo è finita proprio lì, in quella specifica sponda di quello specifico lago, ma è lì. E con lei ci sono un sacco di altre persone che forse hanno i loro buchi, sicuramente hanno le loro storie, e sicuramente hanno il loro modo di stare in quel fazzoletto di città che condividono con quella statua. Mi piace questa dissonanza. Mi piacciono in generale, perché quando tutto fila liscio, quando tutto ha perfettamente senso e segue un filo logico razionale, non c'è molto altro da aggiungere. Nelle dissonanze, invece, si aprono degli spazi in cui abbiamo la possibilità di guardare noi stessi e quello spazio che si apre in una maniera diversa. Qualcuno ci ragiona su, qualcuno si spaventa e prova a richiuderlo, quello spazio, qualcuno ci scrive sopra un pezzo, qualcuno accende un microfono. E magari quel qualcuno è più di una persona. Magari è un collettivo. Magari è un collettivo che però fa qualcosa che potrebbe sembrare dissonante col concetto stesso di collettivo. Indaga la solitudine. Mi sono innamorato del progetto di Wundertruppe qualche mese fa. Nei buchi che la solitudine tende a crearci nel petto, Natalie e Giulia hanno iniziato a guardare i pezzi di mondo che si muove dall'altra parte, ad ascoltarlo, a provare a metterlo dentro a un microfono e a restituircelo in un paio di cuffie. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è Wundertruppe?
Allora, Wundertruppe era appunto il nome sotto cui ho cominciato a presentare i miei lavori. Io sono diplomata in un'accademia di arte drammatica, avevo una formazione musicale prima, e quindi poi in seguito, diciamo, queste due cose sono sempre un pochino mescolate. E poi nel 2016 ho fatto un primo lavoro sotto questo nome, e il lavoro si chiamava 40 ditti Galateo per un terremoto. Sotto questo nome in realtà c'erano già tutti gli elementi che poi sono sempre rientrati e sempre di più nel lavoro di Wundertruppe, cioè lavoro su un territorio, performance presentata fuori dagli spazi teatrali in senso stretto, incontro con testimoni e raccolta di testimonianze intorno a una tematica, rielaborazione dell'audio di questa testimonianza. E da lì in poi si sono succeduti altri lavori con formazione variabile, che quindi erano dei lavori collettivi, ma con il collettivo che si modificava, insomma, diciamo, il perno che rimaneva ero io, ma ci si rigenerava ogni volta in base alla tematica, in base al tipo di lavoro. E io mi ricordavo di Giulia, perché abbiamo un sacco di colleghi e colleghe in comune, ci eravamo incrociate diverse volte. Non sappiamo dire esattamente quando ci siamo viste la prima volta, incontrate la prima volta, c'è questa nebulosa nel nostro incontro.
Ci sono delle versioni, delle versioni possibili. Una di queste versioni ci vede a Venezia.
Ci piace, è bello, Venezia, perché no? Sì.
Io ho scoperto il collettivo grazie a un progetto che già nel titolo ha una di quelle dissonanze di cui parlavamo prima, e cioè Piazza della Solitudine. Di cosa si tratta?
Allora, Piazza della Solitudine è una performance itinerante in cuffia che attraversa gli spazi di una città, di un paese, di un luogo che abitiamo per il tempo appunto di una camminata che vede una 25-30 persone con noi ogni volta, all'alba e al tramonto, appunto questo attraversamento. Un attraversamento in cui le persone hanno una guida che le accompagna, hanno delle cuffie wireless da cui ascoltano appunto la nostra proposta, e nel corso della camminata incontrano una figura che a volte ci precede, a volte appare, a volte scompare, e che permette anche di ancorare quello che sentiamo, le parole legate al tema della solitudine, i testi originali, le voci delle persone che abbiamo incontrato e intervistato, a una presenza solitaria, ma contemporaneamente, come dire, in dialogo con il gruppo e con il luogo che attraversa, e quindi, come dire, possono anche proiettare su questa figura parti del racconto, delle riflessioni. Quindi questa figura ci accompagna dentro a un'esperienza perché con la sua presenza vive un'esperienza legata alla solitudine positiva, ricercata, che riguarda la contemplazione, ma anche a quella solitudine che può creare spaesamento anche in un luogo pubblico, anche dove ci sono tante persone intorno che vivono, che si muovono, che abitano lo spazio.
I contenuti che si ascoltano in cuffia sono una trama costruita composta da testi nostri originali, rielaborazioni di alcuni testi invece letterari e di testimonianze raccolte nel corso del tempo, durante tutti questi anni di ricerche sul tema, anni in cui abbiamo incontrato diverse comunità, diverse generazioni, parlando di solitudine durante dei laboratori o incontrando le persone, intervistandole per strada, o anche l'anno del debutto, raccogliendo moltissime testimonianze durante la fase di lockdown.
Dei vostri progetti mi piace tantissimo la dimensione solitaria, che in realtà non è mai solitaria davvero. Mi pare infatti che la vostra ricerca vada verso la creazione di una sorta di intimità tra la persona e lo spazio in cui si muove. Lo spazio non è più funzionale a uno scopo, ma appunto ha una dignità costruita giorno dopo giorno, e la persona non è più solo un ascoltatore, ma qualcuno chiamato a ricucire i propri vissuti con quelli di chi ha vicino.
Questo aspetto del ricucire, secondo me, è fondamentale, nel senso che nell'esperienza di piazza si aprono dei frammenti, no? Quindi anche nell'ascoltare e nel vivere attraversando, camminando, chi vive l'esperienza si ritrova a cucire insieme contenuti, ma a cucire insieme anche la propria esperienza nel paesaggio e l'esperienza di prossimità con la persona che gli sta accanto, che sia conosciuta o sconosciuta, di prossimità o di distanza. Quindi questo aspetto del ricucire a me parla rispetto al nostro lavoro. Rispetto a quello che dicevi sull'esperienza legata al paesaggio e al territorio che non è più funzionale, no? Allo spostamento che non è più funzionale. In questo senso abbiamo avuto dei feedback, perché in effetti anche persone che magari hanno vissuto alcuni degli attraversamenti che noi abbiamo fatto, no? Perché li vivono nella loro quotidianità, quando vanno al lavoro, quando si spostano nella città, appunto quando attraversano funzionalmente ci hanno restituito proprio il fatto che attraverso l'esperienza di piazza hanno guardato con altri occhi il
I luoghi.
paesaggio, i luoghi, li hanno risignificati in qualche modo.
Sì, e a volte ci arrivano anche, non so, anche tempo dopo, o delle foto, dei messaggi, delle cose rispetto appunto a un luogo attraversato durante la performance, che in qualche modo diventa un luogo caro. Magari lo era già prima, però lo diventa in un altro modo. Oppure prima era un luogo semplicemente noto, di passaggio, ma che acquista appunto un altro significato perché c'è stata un'esperienza altra, diversa.
Ho letto una vostra intervista in cui avete definito Piazza della Solitudine un progetto ombrelliforme, parola fighissima che non vedevo l'ora di utilizzare. Tipo.
Beh, intanto grazie per aver tirato fuori dal cappello questo reperto archeologico. La parola tua, Giulia, me lo ricordo benissimo, è stupenda.
Bene,
Beh,
fa
puoi
parte di quelle
usarla.
cose che dico o penso e poi non ricordo più, ma è meravigliosa in
Intanto
effetti.
ombrelliforme è perfetto per piazza perché Giulia guida il gruppo portando questo grandissimo ombrello a spicchi, colorati, e quindi diciamo che proprio sotto l'ombrello ci sta letteralmente tutto,
perché è smisurato rispetto a una persona sola, esatto. Fatta per tenere insieme.
È una piazza, è un ombrello che è una piazza. Ma sì, è ombrelliforme forse in questo senso, perché sotto l'ombrello ci stanno tante cose, che sono appunto tanti elementi, tanti linguaggi, l'audio, la musica, il documentario, il teatro, in qualche modo comunque la performance, l'esplorazione dello spazio pubblico, tiene insieme testimonianze diverse, tiene insieme forme diverse del tema anche.
Sì, e adesso dove sta andando Wundertruppe?
Piazza della Solitudine continua a esserci, a vivere, e stiamo cercando sicuramente altri luoghi, altri incontri per poter continuare ad attraversare questo tema e a fare in modo che il progetto viva. Quindi questo è tra i nostri obiettivi. Spesso anche lo facciamo cercando veramente di costruire dei progetti, delle collaborazioni, non solo in campo, diciamo, teatrale, in campo legato all'audio sicuramente, ma anche proprio entrando in relazione con dei progetti culturali e sociali.
Contemporaneamente, da un anno e mezzo abbondante, siamo al lavoro sulla nuova produzione, che è Onde, e che in qualche modo si risponde un po', si parla con Piazza della Solitudine, perché è un lavoro sull'amicizia. Ed è un lavoro, il nostro appunto, sui legami di amicizia e anche sulla perdita.
Di dissonanze, di buchi, di spazi urbani e di fili che cuciono queste dimensioni si occupa Wundertruppe. Io vi consiglio di seguire i loro progetti su Instagram e di recuperare Piante Pioniere su Spotify per farvi un'idea di come interpretano il suono e lo spazio. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima!
Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.